Saluto e ringrazio Gianluca Odenino della Stampa. Ciao Gianluca.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Grazie a te per esserci. Gianluca, volevo subito stimolarti su questo discorso infortuni. Per carità, Bonucci in 10 giorni, infiammazione, Chiesa in affaticamento e poi in realtà anche i recuperi di Pogba e Vlahovic, cose diverse, ma sa benissimo che i tifosi della Juventus sono già spaventati da questa sorta di continuazione della maledizione infortuni.
Sì, perché effettivamente sembra un po' che la Juventus abbia ripreso da dove aveva finito, cioè con infermeria piena, con situazioni che si trascinano e soprattutto con casi ancora da risolvere, su tutti secondo me quelli di Pogba, che ormai è una situazione anche difficile non dico da spiegare, perché la spiegazione c'è, però a questo punto anche difficile da giustificare fino in fondo, considerando quanto la Juventus ha avuto Pogba, quanto ha investito su di lui e quanto finora non si sia visto in campo, cioè 0 minuti ufficiali, questo è il bilancio di Pogba nella Juventus da quando è tornato a Torino. Però certo, effettivamente questo è un momento in cui la Juventus può permettersi di gestire gli infortunati leggeri, perché c'è un buona sosta di campionato, si ripartirà soltanto il 4 gennaio, però effettivamente la sensazione è che nel momento in cui la squadra ha iniziato ad aumentare un po' i giri del motore, sono venuti fuori quei piccoli o grandi acciacchi che comunque ci possono stare in una fase, diciamo, anche di preparazione, perché la Juventus sta di fatto effettuando una vera e propria preparazione, come se fossero in estate dopo le vacanze, e quindi giustamente tutto quanto andrà monitorato. Io credo che non siano grossi problemi, quindi sostanzialmente diciamo per il 4 di gennaio presumo che Chiesa sia ampiamente recuperato, mettiamoci dentro anche Bonucci che va comunque gestito, però nell'elenco che hai fatto manca anche Cuadrado, che comunque è fuori per un fastidio al ginocchio e anche lui va monitorato, perché comunque l'usura si sente ed è il motivo per cui la Juventus sta cercando anche un terzino destro da affiancarlo, perché comunque sulla fascia destra c'è una necessità impellente sul mercato. Invece per quanto riguarda Vlahovic, lì ci vorrà tanta prudenza, tanta pazienza, perché la pubalgia, lo dicevi giustamente tu, è un po' è un dolore subdolo e quindi va gestito, va curato con molta molta attenzione, per cui credo che questi giorni serviranno per capire bene come potrà recuperare pienamente Vlahovic.
Ma quindi Pogba è preoccupante secondo te?
Ma allora, secondo me non è preoccupante, nel senso che nel momento in cui si fa un'operazione su un ginocchio ci possono stare 3 mesi di stop, ed effettivamente siamo intorno a quella cifra lì, perché Pogba è stato operato il 5 di settembre, ora siamo al 14 di dicembre, 3 mesi e mezzo, e fisiologicamente ci può stare, a maggior ragione da quanto noi abbiamo appreso, poi come dire, non c'è ufficialità, però la sensazione è che aver ritardato l'operazione, perché comunque Pogba si era fatto male il 23, il 24 di luglio durante la tournée americana, non è stata una cosa positiva, nel senso che anche soltanto camminandoci sopra su questa lesione del menisco probabilmente può esserci stato qualche problema in più. A maggior ragione va considerato che comunque Pogba ha dimostrato in questi anni di aver avuto molti problemi fisici, quindi evidentemente c'è una situazione complessiva da gestire che non è semplice, e allora per prudenza io credo che la Juventus in questi mesi abbia lavorato proprio per cercare di recuperarlo pienamente senza correre ulteriori rischi, motivo per cui ha saltato il mondiale, che era il vero obiettivo di Pogba, e si è cercato proprio di arrivare a risolvere definitivamente questo problema affinché fosse essere pronto per i primi di gennaio. Ora c'è uno slittamento, quindi capiremo l'entità di questo slittamento credo nelle prossime giornate, nei prossimi allenamenti, però è un dato di fatto che Pogba non si sta allenando con la squadra, non sta correndo in campo, e quindi sostanzialmente parlare di un ulteriore mese di stop, quindi un rientro intorno a metà gennaio, secondo me è abbastanza probabile, possibile.
Non c'è dubbio, peraltro ricordo che rispetto alla terapia conservativa che lui scelse di fare invece di operarsi subito, che il professor Rossi, che poi fu diciamo chi operò lo stesso Pogba, disse la terapia conservativa non solo non ha funzionato ma addirittura ha peggiorato la situazione, ricordo queste parole qualche ora dopo l'intervento. Hai parlato di mercato, no? Giustamente terzino destro, io ti dico, per quanto riguarda le uscite invece, questa situazione di Pogba, siccome si era parlato dell'ipotesi di addio di Rabiot già addirittura a gennaio, ovviamente si blocca tutto sotto questo aspetto, nel caso in cui
Certo, hai perfettamente ragione. È vero che la Juventus finora di fatto Pogba non l'ha avuto ed è andata avanti appunto con una serie di centrocampisti come Rabiot e McKennie, Locatelli, che hanno fatto bene in maniera diversa, e sono poi tra virgolette venuti fuori sia Fagioli che Miretti. Io credo che le valutazioni di mercato sul centrocampo giustamente passeranno dalle condizioni di Paul Pogba, a maggior ragione se la Juventus confermerà, e credo che lo farà, questo 3-5-2 come modulo di base su cui lavorare. Però non vi nascondo anche che se dovessero veramente arrivare delle offerte per dei giocatori che sono in uscita o che sono in bilico, come appunto McKennie o Rabiot, ma Rabiot secondo me no, però Rabiot è un altro discorso. Comunque facciamo finta, analizziamo prima McKennie. Ecco, se dovesse arrivare un'offerta per McKennie, io credo che la Juventus ci penserà, anche perché comunque Pogba comunque sta tornando, cioè non è che salta tutta la stagione. Su Rabiot la situazione è diversa, il giocatore va in scadenza di contratto, difficilmente rinnoverà il contratto, sta facendo un ottimo mondiale, quindi come dire, ha tutto dal suo punto di vista le motivazioni per ritrovarsi col cartellino in mano a giugno e decidere dove andare lui, in quale squadra e a quali condizioni. La Juventus potrebbe cercare di monetizzare qualcosa da gennaio, sì, però privarsi in questo momento di uno dei migliori giocatori del mondiale non credo sia l'obiettivo di Massimiliano Allegri, a maggior ragione se questo è una Juventus che vuole provare a recuperare ancora il gap in campionato e fare bene in Europa League. Quindi serve uno giocatore, serve qualità, e quindi Rabiot, anche se andrà in scadenza, quindi la possibilità di perderlo a zero è molto alta, difficilmente credo si muoverà a gennaio.
A proposito di rimonta, mi ha dato l'assist ovviamente, perché volevo chiederti questo: se credi alla rimonta scudetto perché sì, o se non ci credi perché no?
Allora, io credo che la Juventus debba coltivare questa speranza per un motivo semplice, perché è l'essenza dello sport, e perché la Juventus ha dimostrato in questi anni di poter fare anche veramente imprese ai limiti dell'impossibile. Gennaio sarà il mese decisivo, perché lì il Napoli, che è capolista con 10 punti, giocherà contro l'Inter, giocherà soprattutto contro la Juventus il 13 gennaio allo stadio Maradona, e quindi quello secondo me sarà un po' il test della verità, per cui la Juventus arrivava, perché ormai è già passato più di un mese da 6 vittorie consecutive in campionato, ha rimesso in linea di galleggiamento la barca, fa paura a tutti, perché per rosa, per qualità, oggettivamente la Juventus fa paura a tutti, e quindi credo che gennaio sia il mese della verità. Quindi secondo me la Juventus ha le possibilità e deve coltivarle proprio fino in fondo, queste possibilità di riaprire i giochi scudetto. È difficile, però, ecco, bisogna essere anche onesti, perché 10 punti dal Napoli capolista sono tanti, e in più il Napoli secondo me ha un doppio vantaggio, cioè la sosta di campionato ha sicuramente sparigliato le carte. La squadra di Spalletti è quella che godrà, secondo me, dei migliori benefici di questa sosta per un motivo semplice: pochissimi suoi giocatori sono andati al mondiale e quei pochi sono rientrati quasi subito. Quindi sostanzialmente non hanno dovuto fare fatiche supplementari e hanno addirittura avuto la possibilità di potersi riposare. In più, le squadre di Spalletti storicamente tra dicembre e gennaio sono sempre andate in tilt, in difficoltà sia a livello fisico, soprattutto a livello fisico. Quindi potersi fermare, resettare tutto e ripartire, questo secondo me è un grosso vantaggio per Spalletti, che è giusto ricordarlo, è uno dei pochi allenatori che ha già vissuto l'esperienza di una lunga sosta di campionato invernale, quando allenava lo Zenit San Pietroburgo. Quindi tecnicamente diciamo che lui sa come si può lavorare su una squadra per farla ripartire dopo una lunga sosta così nel mezzo della stagione, a differenza di tutti gli altri che invece è la prima volta che l'affrontano. Quindi questo secondo me, insieme al fatto che il Napoli ha mandato pochi giocatori al mondiale, è un vantaggio per la squadra di Spalletti.
Lo credo anch'io, hai fatto bene a ricordare l'esperienza russa, dove ha vinto peraltro il campionato. Usciamo dal campo e dal mercato, diciamo così, e ovviamente parliamo della situazione legata all'inchiesta Prisma. Negli ultimi giorni mi sembra qualche sorriso un po' per la Juventus, no?
Più che altro secondo me in questi casi il tempo gioca un po' a favore di chi deve difendersi, intanto perché ha la possibilità di poter studiare meglio le carte e prepararsi una difesa. La Juventus in questo momento gioca su due fronti: uno con la Consob, anche se un fronte a questo punto un po' minore considerando quello che è successo, cioè le dimissioni del CDA, un nuovo presidente, un nuovo consiglio di amministrazione, un nuovo bilancio approvato, quindi siccome da quel punto di vista la Juventus ha già dato delle risposte, alla Consob manca la procura e infatti la procura non ha fatto ricorso contro la decisione del GIP non solo sugli arresti richiesti nei confronti di Paratici, Agnelli, perché ormai di fatto il GIP le aveva già respinte, poi nel momento in cui Agnelli ha dato le dimissioni sostanzialmente veniva veramente a decadere tutto quanto, ma anche sul sequestro di quei 437.000 euro di presunta evasione fiscale che la procura aveva chiesto proprio indagando nel rapporto tra la società e il procuratore su presunte fatture
relative ai versamenti dell'IVA, poi per le fatturazioni,
esatto. Infatti, e quindi il fatto che la procura di Torino abbia rinunciato a questo appello secondo me è un segnale sul fatto che evidentemente la procura ha ottenuto quello che già voleva, diciamo a grandi linee, e quindi insistere su quel fronte anche perché probabilmente il GIP avrebbe ribadito anzi in quel caso sarebbe stato il GUP, avrebbe ribadito il proprio no. Quindi la partita ora si sposta su un altro campo, che è quella dove tenere l'inchiesta e il processo, perché la procura di Torino sostiene che il reato è stato commesso a Torino, la Juventus attraverso i propri legali sostiene che invece si debba considerare la sede quella di Milano o che vada a Roma, dove appunto era fisicamente allocato il server. È una battaglia legale che può giustamente indirizzare un processo, perché se nel caso venisse spostata l'inchiesta vorrebbe dire ripartire, non dico da zero, ma quasi, con un'altra procura, con altri PM e con un altro passaggio. E vedremo cosa accadrà, quindi questa secondo me è la cosa che nell'arco dei prossimi giorni si verrà a sapere, si attende questo tipo di pronunciamento. O mal che vada, appunto, se dovesse slittare, si arriverà comunque quando verrà mai fissata l'udienza preliminare per capire appunto se si andrà a processo oppure no, ma si parla tra gennaio e febbraio, allora credo che anche in quella sede la Juventus ribadirà il proprio obiettivo, cioè di togliere l'indagine dei PM di Torino. Sono schermaglie legali perché la partita è ancora lunga, però sicuramente queste sono cose da registrare e appunto, come dicevamo prima, più passa il tempo più una difesa può organizzarsi. Poi c'è la partita della giustizia sportiva.
Esatto, e lì però ti chiedo la domanda classica che tutti mi fanno ogni giorno, io provo a spiegare in base a quello che mi dicono gli avvocati di diritto sportivo: cosa rischia la Juventus rispetto al dramma Serie B, titoloni di alcuni giornali, caro Gianluca, che credo siano smentiti da come mi dicono gli avvocati, eh? Tu come la pensi? Cosa rischia veramente sul fronte sportivo?
Allora, sul fronte sportivo c'è un dettaglio importante da ricordare, che purtroppo, per fortuna, poi ognuno, come dire, farà le proprie valutazioni, la giustizia sportiva ha tempi rapidi diversi da quelli della giustizia ordinaria, quindi diciamo che la Procura federale dovrà indagare su quelli che sugli atti prodotti finora dall'inchiesta della Procura di Torino. Ovviamente sentendo, se deciderà di indagare, di rinviare a processo, poi ovviamente sentirà la Juventus, ma questo sarà un processo molto rapido. Ora, a meno che dalle carte non emerga veramente una situazione di dolo assoluto, di truffa senza precedenti, io credo che la Juventus da quel punto di vista sulle plusvalenze è già stata giudicata ed è stata assolta, e non credo che ci sia una riapertura perché non ci sono elementi nuovi proprio per fare un nuovo processo su una cosa che è già stata giudicata.
Esatto.
Forse la parte più delicata, dove la Juventus rischia qualcosa di più, è sulla manovra stipendi, cioè sul fatto di non aver correttamente eventualmente indicato che cosa è successo con i propri tesserati in quel periodo. Ma se proprio dovesse andare male, secondo me si parlano di multe e al massimo di qualche punto di penalizzazione, cioè l'ipotesi di una retrocessione secondo me è veramente campata per aria per un motivo molto semplice: spesso e volentieri sono state punite società che avevano prodotto documenti finanziari falsi, tipo le fideiussioni false, ce ne ricordiamo parecchi casi, sì, abbastanza di questi anni, ma perché lì è una situazione, come dire, talmente negativa, talmente pesante, che nel tentativo di falso c'era la volontà di cercare di iscrivere la squadra in quel campionato senza averne i mezzi. Ora, in quel caso, allora una giustizia sportiva punisce chi commette questo tipo di reato e fa retrocedere la squadra, ma è giusto. Ma non è questo il caso, perché qui parliamo di una società che non aveva problemi di iscrizione ai campionati, anzi era reduce da due aumenti di capitale da complessivi 700 milioni di euro, quindi è difficile riuscire a sostenere che Juventus non avesse soldi per iscriversi in Serie A, per cui da quel punto di vista secondo me il rischio della Juve potrebbe essere appunto una multa, un'eventuale penalizzazione, ma veramente eventuale, tutto da decifrare. Potrebbero rischiare anche qualcosa di tesserati proprio a fronte di questi accordi tra virgolette segreti, non dichiarati, non depositati, ma anche qui parliamo di multe, eventualmente di breve sospensioni, però siamo veramente in un campo, come dire, molto impattante, cioè bisogna proprio dimostrare che c'è stato un dolo specifico, per cui mi sembra una situazione abbastanza difficile. Però questo che possono, si può dire a livello generale, poi bisogna entrare nello specifico, bisogna vedere cosa emerge nel processo sportivo e poi soprattutto nell'eventuale processo ordinario, anche se, come ti dicevo prima, la giustizia sportiva ha dei tempi diversi da quella ordinaria e quindi il rischio che magari si mettano delle sentenze sportive quando il processo ordinario magari deve ancora iniziare e magari poi si risolve, non dico in una bolla di sapone, ma qualcosa del genere. Per cui vediamo cosa accadrà, ma sostanzialmente non credo che ci possano essere rischi così grandi per la Juve da quel punto di vista.
Sempre che decidano di aprire un nuovo processo sportivo. Ricordo peraltro, Gianluca, rispetto a quello che ha detto sulla manovra stipendi, che quando il GIP ha respinto le accuse della Procura di Torino, uno dei pilastri, senza negare per carità possibili, probabili, ipotetici illeciti, ha detto comunque la manovra stipendi si inseriva in un contesto particolare, no? Tra quello legato alla pandemia, quindi questo, insomma, credo che bisogna tenere conto anche di questa cosa qui, no?
Assolutamente, no, ma infatti io credo che i processi servono proprio affinché accusa e difesa possano esprimere i propri giudizi, le proprie opinioni, portare le proprie prove per cercare di confrontarsi, poi sarà un giudice ad emettere una sentenza di colpevolezza e di soluzione a fronte di quello che viene prodotto. Per cui non vi nascondo che in questo momento è evidente che c'è un impatto superiore sulla, diciamo, sull'opinione pubblica, perché le carte della Procura di Torino comunque fanno rumore, fanno discutere, emergono comunque dei dettagli abbastanza specifici, ipotesi di reato anche abbastanza, come dire, pesanti. Però appunto c'è un processo, ci dovrà essere un processo, un eventuale processo con la Juventus, che avrà tutta la possibilità di poter dimostrare il proprio operato, anche perché solitamente bisogna capire che la legge comunque tiene conto della buona fede, tiene conto anche dei momenti, e quello che dicevi tu è giusto, cioè in una situazione come quella dove non si capiva cosa poteva accadere, col mondo letteralmente fermo, possono essere successe delle cose che magari possono aver portato a degli errori. Ora bisogna capire se questi errori sono stati fatti in buona fede oppure se invece sono stati fatti in maniera veramente artificiosa, creati questi conti, queste manovre che sostanzialmente hanno portato anche un danno alla stessa Juventus e agli azionisti della Juve. Cioè il problema è molto semplice: perché la Juventus è così esposta e perché fa così rumore? Ma perché la Juventus è quotata in borsa, ed essendo quotata in borsa ovviamente ha degli obblighi di trasparenza e di comunicazione molto differenti da qualunque altro tipo di società, ed è il motivo per cui c'è questa indagine, per cui da quel punto di vista si è venuta a creare una situazione che sicuramente per la Juventus non è piacevole, ma io credo che possa avere gli strumenti per giustificarsi, per spiegarsi in un'aula di tribunale e poi capire cosa accadrà.
Un sì o un no veramente, Gianluca, e poi ti ringrazio e ti saluto senza dirmi tempi adesso più in là. Del Piero tornerà alla Juventus come dirigente?
Secondo me sì. Metto un condizionale d'obbligo, perché da quello che ho capito i primi approcci ci sono stati, come dire, una serie di valutazioni, di telefonate, ma evidentemente siamo ancora in un campo molto, come dire, nebuloso. Ma è comprensibile, nel senso che la Juventus in questo momento sta cercando di ristrutturarsi a tutti i livelli, cioè dovrà essere nominato un nuovo presidente, un nuovo consiglio di amministrazione, un nuovo amministratore delegato, probabilmente magari cambieranno anche la parte della direzione tecnica, dei dirigenti, quindi tutta una serie di situazioni in vera evoluzione, anche in grande emergenza, perché comunque quello che è successo in questi giorni è stato veramente qualcosa di molto clamoroso e di anomalo. Io credo che Del Piero voglia tornare alla Juve, perché Del Piero e la Juventus sono veramente un'unica cosa. Credo che allo stesso tempo, però, non dico che chieda, pretenda, perché mi sembra un po', come dire, una definizione magari un po' forte, però ci sta che possa valutare per capire se sarà un ruolo eventualmente proposto un ruolo di bandiera o con un ruolo più operativo. Per cui, tempo al tempo, capiremo anche questo, però io credo che prima o poi Del Piero tornerà alla Juve.
E lo credo anch'io. Grazie mille Gianluca e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a Gianluca Odennino della Stampa.